Tre soldi, i documentari di Radio 3. Nonne vocali, racconti al telefono senza fili, di Luca Mastrantonio.
Ciao zio, sono Luca.
Ciao, ciao Luca, come va?
Insomma, ce la caviamo. Voi come state?
Non c'è male.
Senti zio, ti disturbavo perché con i miei studenti dell'università stiamo facendo delle interviste ai nonni per chiacchierare. E io mi chiedevo, ma si riesce secondo te a fare una chiacchiera telefonica col nonno?
Con il nonno, col telefonino no, perché c'è la voce un po' bassa, non si sente bene. Magari quando ci viene a trovare poi ti fa una chiacchierata,
a
quattro occhi.
Va bene, magari quando tu...
È meglio, quando verrai giù.
Quando tutto okay. Questo è finito ci
vediamo. Sì, quando tutto sarà finito, speriamo presto.
Dai,
ci
va bene. Grazie zio, ciao ciao.
Di niente, ciao. Luca, ciao. Ciao, ciao.
Per sentire una canzone con te ed averti solamente per me, il mio braccio ti darò e con me ti porterò in un piccolo e nascosto caffè. C'è la macchina dei dischi che va, tanta musica per noi suonerà, con Sinatra e Gianni Ray, Frankie Lane e Doris Day, ogni cuore sognerà.
Ascoltando i lavori dei miei studenti che stanno intervistando i loro nonni e le loro nonne, anche a me viene voglia di chiamare il mio di nonno, giù in Puglia. Ma zio Mino mi ha detto che al telefono non è possibile, che la voce è bassa, parla fatica, non si sente bene. Poi mi ha colpito l'articolo di Silvia Vallone, scritto il 12 marzo 2020 sul Corriere della Sera. La scrittrice invita i ragazzi a disubbidire, ma non alle regole, bensì alla vita di prima, almeno per un po'. Non si può uscire durante il lockdown, è da vigliacchi, mette a rischio la vita delle persone più fragili. Poi ricorda sua nonna, che ha perso quando era adolescente. Era molto legata a lei, a nonna Bice, e conclude così la sua lettera. Telefonate ai vostri nonni, io lo farei se potessi. A nonna Bice direi, hai visto cosa è capitato, nonna? L'avresti mai immaginato? Mi tengo fermo nel cuore il vuoto della sua risposta, scrive Silvia Vallone. Ridisegno tutte le priorità intorno a questa mancanza. Condivido il testo con i miei studenti dell'Università Yulm, che in fondo stanno facendo proprio questo, telefonare ai nonni, alle nonne, per farsi raccontare un momento difficile della loro vita e come l'hanno superato. È quello che fa Eleonora, che chiama sua nonna, che si presenta così.
Mi chiamo Roberta, ho 83 anni, ma non li sento. Sono un ex insegnante di musica e teatro. Vivo ora a San Francesco al Campo, in provincia di Torino.
Queste conversazioni telefoniche, che chiamiamo nonne vocali, sono come cartoline sonore che arrivano da un passato ancora vivissimo davanti agli occhi di chi ricorda. Le cartoline più vecchie parlano addirittura della guerra che le nonne e i nonni hanno vissuto da bambini e bambine. E mentre li ascoltiamo nell'aula virtuale del corso universitario, fa uno strano effetto sentire queste voci parlare di coprifuoco, sirene, carenza di cibo, morti, le stesse parole usate durante il lockdown.
Scoppia la guerra e ricambia tutto. Io abitando in una palazzina piccola dove eravamo 11 famiglie, tutti ci conoscevamo, ci volevamo bene tutti, si giocava insieme con tutti i bambini, c'era proprio una gioia dello stare insieme, ecco che scoppia la guerra. E cosa succede? Succede che a un certo punto viene il coprifuoco. Il coprifuoco voleva dire spegniamo tutte le luci per non far vedere l'illuminazione, in poche parole, agli aerei che passavano sopra la testa. Quando si sentiva che gli aerei stavano arrivando per bombardare, suonava una forte sirena, ma forte, dove noi in qualsiasi momento di notte tu fossi a letto, dormissi, scappavi, ti mettevi una coperta addosso, roba del genere, e a lume di candela, perché non c'era la luce, scendevamo in cantina e in cantina ci trovavamo tutte le 11 o 12 famiglie, non mi ricordo più bene, ed eravamo tutti lì uniti, vicini, ma nello stesso tempo non c'era la paura. sentivamo bombardare, sentivamo gli aerei sopra la testa, ma eravamo talmente tutti lì vicini, non so, ma neanche a pregare. La preghiera non usciva dalla bocca, era dentro di noi, no? Però ci facevamo coraggio e non avevamo paura. Finito tutto questo, si suonava di nuovo la sirena e tu tornavi sopra a dormire. Un po' i miei genitori pensano mandare me e mio fratello, perché a Milano c'era troppo pericolo, fuori e siamo andati a finire a Tortona dai miei nonni paterni. E lì io mi ricordo che quando c'era appunto il momento che dovevano arrivare gli aerei, che suonava questa sirena che ci faceva morire, mia nonna prendeva me e mio fratellino e ci portava su in questa collina. Mio nonno pacifico dormiva, diceva che eravamo matti, ma lei ci portava su, e ci portava su, e noi vedevamo dall'alto al buio, abbracciati tutte e tre insieme, me li ricordo ancora come se fosse una fotografia, e da lì vedevamo al buio pesto gli aerei che passavano sopra la testa e andavano sulla città e bombardavano. Finiva tutto e tornavamo giù. Finita il periodo della scuola, mio papà è venuto a prendermi, me e mio fratello, e siamo ritornati a Cosano Milanino, e la guerra era nel 45, era finita, ma finita con gli americani che arrivavano e vedevano, e noi bambini felici per la strada guardavamo sti camion con questi bei giovanottoni americani che ci salutavano, e uno di questi si è fermato e a un certo punto mi ha regalato un piccolo vasetto di crema di arachidi, che per me è la cosa più buona che io abbia mangiato in vita mia, e ancora oggi, a distanza di anni, io me la vado a comprare e la trovo, e mio figlio, che adesso vive negli Stati Uniti, quando viene a trovarmi mi porta sempre un vasetto di questa crema di arachidi.
Se verrà la guerra, Marcondì rondero, se verrà la guerra, Marcondì ronda.
Su mare, sulla terra, Marcondì rondero, su mare, sulla terra, chi ci salverà?
Ci salverà il soldato che non la vorrà, ci salverà il soldato che la guerra rifiuterà. La guerra è già scoppiata, Marcondì rondero, la guerra è già scoppiata, chi ci aiuterà?
Il burro di arachidi. Chissà quanti giovani italiani che l'hanno assaggiato sanno da dove viene, dai soldati americani che ci hanno liberato. Pochi, e forse ancora meno, hanno assaggiato la zuppa dolciastra che nonna Miriam, da bambina, ha dovuto mangiare durante la guerra, perché c'erano i tedeschi e mancava il cibo. Infatti, come racconta il nipote Lorenzo, a volte si rubava il cino persino al cane.
Mi chiamo Zanoni Maria Miria, nata ad Albano Sant'Alessandro, 18-11-32. Quando ero piccola, mio padre è andato all'estero a lavorare per dargli da mangiare a noi. Poi lui si è ammalato, allora mia madre non aveva niente da darmi da mangiare perché non mandava i soldi. Andavo nei campi a spigolare frumento e il grano turco. Poi si andava in bottega, lo macinavo il frumento per prendere il pane. Dovevo aiutare perché il papà non c'era più. Poi a quei tempi lì c'è arrivato i tedeschi, dove c'era le scuole qui a Albano, andava a servire i tedeschi. E noi aspettavamo la mamma che veniva a casa la sera con una pagnotta, la minestra dolce, perché i tedeschi la facevano dolce, e si mangiava quella. Poi, quando le dicevo cosa hai fatto da mangiare, mamma, mi ha risposto un giorno, i ciccioloi del cane, tutti i nervetti che mangiava il cane, gli ossi del cane, li faceva bollire. Ecco, e noi li mangiavamo giù.
E poi c'è la scuola, un bene che giustamente consideriamo inalienabile, ma che il Covid-19 sta mettendo a dura prova. Un'emergenza nell'emergenza, per gli studenti e genitori lavoratori. Lo sa bene Marta, che ha 22 anni, non ha figli, ma a Milano sta tenendo i bambini di una pneumologa che lavora in ospedale e ha deciso di stare fuori casa per evitare di mettere a rischio la famiglia. Marta ne parla con nonna Bruna.
Mi riposo un po' perché tutta la settimana tengo questi ragazzini, è davvero un po' sfiancante, perché questo fatto che sono chiusi in casa da 3 mesi, non riescono ad andare a scuola e non c'è neanche la prospettiva che potranno tornare, li vedo che li sta proprio provando. Mi sembra una situazione davvero senza eguali.
Le situazioni non si possono mai prevedere. Questa cosa che mi dici mi fa venire un po' in mente è quel che è successo a me proprio nel tempo delle elementari. Io dovevo cominciare qui a Milano. Ci sono stati i bombardamenti, quel grosso bombardamento di ottobre che ci ha fatto scappare da Milano.
Che anno era?
Quindi 42.
Il 42. Tu dovevi iniziare la prima elementare nel 42, quindi sì, proprio piena guerra.
E allora abbiamo dovuto lasciare casa e tutto quanto, e naturalmente anche la scuola ho dovuto lasciare, che praticamente non avevo quasi cominciato qua. E siamo andati in questo paesino, Breccia, che è in provincia di Como, ho ricominciato la scuola da lì. Però era una scuola molto precaria, le classi erano composte da più ragazzini di diverse età.
Perché oltre ai ragazzini lì del luogo, c'eravate
sì,
tutti voi sfollati.
Faceva un po' quello che si poteva, però devo dire che io lì mi sono ambientata subito, nonostante ci fosse qualche difficoltà.
Andavi tu a scuola da
andavo
sola?
A scuola da sola. Non avevo...
Da piccolissima, quindi a sei anni. Cioè in un posto che non conoscevi, dove non conoscevi nessuno.
Infatti il periodo che io ho passato lì non era certo piacevole, perché l'atmosfera in casa era di grande preoccupazione.
Perché voi appunto lontani. Eravate lì senza il papà però.
Cioè... E il papà doveva lavorare qua a Milano, quando noi praticamente vedevamo a distanza gli ore dei bombardamenti su Milano, tremavamo perché finita la guerra, finalmente dopo 3 anni siamo tornati a Milano, ma purtroppo i miei guai con la scuola non sono finiti, perché la mia scuola era stata bombardata. La scuola che poteva accoglierci, però ci accoglieva con dei limiti. Io mi ricordo che andavo 3 giorni alla settimana, non so.
A turni, tipo?
Un giorno sì, un giorno no.
Non ci potevate stare tutti insieme?
Lo spazio mancava.
A quanti giorni sarete andati a scuola?
Sì, la mia maestra alla fine dell'anno ha fatto il conto che per lei, secondo lei, avevamo fatto 50 giorni di scuola.
Cioè, 2 mesi?
Messi insieme le ore... Sì. Avevamo fatto 50 ore di scuola. E poi nella quinta finalmente siamo tornati alla nostra scuola che avevamo sistemata. E finalmente quell'anno è stato un anno completo e tranquillo.
Sì, il primo di 5 anni. Cioè sì. Tutte le elementari, che comunque di solito sono l'inizio importante da far bene, tu l'hai fatto proprio un po'...
L'ho fatto a sbalzo.
Cavoli, che storia. Però poi sei andata avanti.
Sì, 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 sì. In tutti i sensi la vita ha avuto una bella botta, però si è ripresa bene. La famosa ricostruzione c'è stata, è stata una cosa di cui parlano sempre tutti.
Chissà se anche noi, dopo l'emergenza del Covid-19, saremo capaci di far ripartire il paese, come sono riusciti loro con la ricostruzione dopo la guerra. Difficoltà enormi, da cui hanno tratto lezioni di vita, come quella che nonna Anna Maria racconta alla nipote Chiara.
E ancora adesso, quindi, un ricordo vivido.
Un ricordo vivissimo, perché, guarda, eravamo lì alla stazione di Viterbo e quel rombo dei carri armati tedeschi che passavano sulla Cassia a poche centinaia di metri si sentivano, erano veramente angoscianti. Mi sembra di stare ancora lì. E poi la fame.
Anche ai tempi dovevate stare chiusi in casa, però.
E certo, dalle 5 del pomeriggio si stava chiusi in casa. Si mangiava insieme a quelli di fronte, perché non c'era il Covid, si poteva stare con i vicini di casa, capito? Però non c'era niente da mangiare, e quando qualcuno trovava qualcosa per caso lo si divideva. Ecco, mi ricordo una volta ci fu nella nostra scala un grido: guarda, ho trovato la ricotta! Sembrava che avessero trovato, non so, caviale. Ecco, insomma, si impara, ecco, ad apprezzare anche le piccole cose, come già ci dicono tanto adesso, anche in questo periodo. Un'altra cosa che ho imparato, che tutto passa a un certo momento. Bisogna avere la speranza, tirare avanti e tenersi dentro le proprie paure. Se vedi il bicchiere mezzo vuoto te lo tieni dentro, e fuori tiri fuori il tuo bicchiere mezzo pieno.
In mezzo a quelle rose ci sono tante spine, memorie dolorose di chi ha voluto bene, son pagine già chiuse.
la parola.
Nonne vocali, racconti al telefono senza fili di Luca Mastrantonio.
Grazie dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti, li han fatto male pure li ho graditi. Son rose rosse, parlano d'amore.
Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.